trattieni.
Sei pronta o non sei pronta?
Devo...
No, dico, sei pronta o non sei pronta?
Poi spostano le cose.
Ho capito, non è mica tua la radio, solo tua, ci lavora altra gente qui. La cosa un po' ti infastidisce che ci lavori altra gente, vero?
Mi dà un po' fastidio, sì. È sì. Proprio necessario?
Come il fatto che in tangenziale la mattina tu trovi altre persone.
Un sacco di gente,
ma
tra
dove andate?
Ma dove andate? Ma state a casa vostra. Buongiorno, amici!
E soprattutto,
amici,
quando vedete la sua auto, ma levategli un po' dalle scatole. Signori, è lei l'unica e la sola, Barbara Sala, applausi!
Buongiorno, amici, buongiorno. Buongiorno, amici. Volevo dire, ti ricordi che ieri ho detto che per me il complimento più bello è che bella voce?
Sì.
Volevo dire che ieri sono andata a fare la visita dall'otorino laringoiatra e per 122 euro mi ha detto che ho delle corde vocali bellissime.
Ah sì?
Mi sono un po' arrabbiata però, perché è costato un po' tanto sentirmelo
sì,
dire.
Sì.
Però sappiate che ho delle corde vocali bellissime.
122 con...
No, era sì, con fattura, 120 euro più 2 euro di bollo. Comunque ho delle corde vocali
che senza sarebbe andato. Ma lasciamo perdere, perché dobbiamo ci stare in questi temi. Valentina Iannicelli, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi. Barbara, se me ne dai anche a me 122 te lo dico anch'io, 122 euro.
Vabbè,
anch'io,
però non è che me l'ha detto proprio così solo per
vabbè,
dire.
Vabbè,
cioè,
no, ma per dire, insomma, poi tu lo sai, poi vedi tu, insomma.
Ma a me basta anche una 50 euro, sai, c'era la famosa battuta un po' volgare. Io sono disposto a fare, ma lasciamo perdere, va.
Voi siete solo invidiosi delle mie corde vocali bellissime.
Fate vedere un po', vediamo. Facciamo uno zoom, grazie. Buongiorno. Allora,
buongiorno.
State con noi come sempre in radio, in radiovisione, in streaming, RTL 102.5 con voi davvero ovunque. Allora, l'inchiesta di oggi di Barbara Sala, voi
sì?
Sapete che la prima ora di Non Stop News è dedicata alle vostre telefonate su un'inchiesta di quelle pesanti.
Tosti.
Sì.
Toste.
I giornaloni.
No, non ne parlano mai.
Non se ne occupano. La Gabbanelli. No, la Gabbanelli. La Gabbanelli forse
sì.
Se ne è occupata.
Bambini e cellulari. Ci sono dei dati veramente impressionanti. Perché pare che, adesso poi li riprendiamo bene, almeno un bambino su tre alle elementari ha libero accesso almeno ad uno smartphone, ma quello è il meno. Il problema è poi l'accesso alla rete e quindi a essere connessi con altri e con il resto del mondo. Magari metti delle restrizioni e tutto, però forse è uno strumento, ed è questo l'allarme che lanciano gli esperti, molto molto potente per le conoscenze e le capacità di un bambino di 8 anni di media,
che poi in realtà
anni.
Anche i bambini piccoli, ripeto, non sapranno usare chissà quanto, però quando li vedi con in mano un cellulare dici caspita,
beh, dipende cosa fanno, perché se magari stanno guardando Peppa Pig ha partorito.
No, ma non
partorito,
però
la mamma di Peppa Pig.
Chiedo a Mauro Corvino che ha partorito Peppa Pig.
Ha nato il fratellino di Peppa?
Cortesemente vai a informarti.
Ah no, dice
allora
che lui è troppo giovane per guardare Peppa Pig, non il figlio, capito? È troppo giovane lui.
Va bene, allora, quindi vi chiediamo questo, insomma, a parte che per le elementari parliamo dai 6 ai 10 anni.
Ai 10 massimo,
anni. Ecco, se sia effettivamente troppo presto dare un cellulare a un bambino o una bambina di quell'età, e però poi se non lo fai, a parte le liti in casa e va bene, rischi di isolarlo quel ragazzo?
Secondo me alle elementari no, alle elementari ce la fai ancora a importi, e dopo che è impossibile.
Ok, però magari se glielo dessi quel cellulare, gli insegnassi a usarlo in maniera corretta.
Ma noi lo sappiamo usare in maniera corretta?
E qui ti voglio, e qui ti voglio. Allora, per venire in diretta e dirci la vostra, chiamate lo 02 25 15 15, così se volete ci raccontate anche voi in casa come vi siete organizzati. Partiamo con Cesare Cremonini ed Elisa.
Lo sai che a volte la felicità ha il sapore del mare, lascia un segno nell'anima e le labbra salate. Corri là incontro, tu baciala, non farla aspettare. Se arriva in fondo a una lacrima, tu lasciala entrare.
È una logica, è una festa, la felicità. felicità, poi ti viene a cercare. Ti lascio un segno nell'anima che ti sembra l'estate. Corri l'incontro, tu chiamala, leggera senza una nuvola. E se arrivi in fondo alla pagina, non la strappare.
Si intitola Nonostante tutto, la nuova canzone di Cesare Cremonini insieme ad Elisa su RTL 102.5. Sono le 6:15 del mattino, è sabato 12 aprile, siamo già a metà mese, io ve lo dico, sono un po' inquietato da questa cosa perché era Capodanno l'altro ieri, com'è possibile questa
cosa?
Ma
sono successe un sacco di cose in questi giorni, questi mesi, tantissimi, soprattutto a te caro Luigi, sono successe delle cose straordinarie. Quindi...
cosa succederà?
Pensa
cosa
è successo a Trump, capisci? Cioè...
Esatto, cioè piombato addosso Trump.
Tu fai dei paragoni un po' impropri che però non mi dispiacciono. Detto ciò, torniamo al telefono da voi per il tema di oggi, parliamo di cellulari e bambini piccoli. Si possono ancora definire piccoli i bambini tra i 6 e i 10 anni?
Beh,
perché
sì,
ormai
sì, sono bambini piccoli, sono bambini piccoli. Sono bambini piccoli.
Ok, almeno su questo siamo d'accordo. C'è Marcello, come stai Marcello? Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Da dove chiami?
Allora, da, chiamo da Roma.
Da Roma. Come ti sei regolato tu?
Che
in
bella
famiglia?
Voce che anche lui.
Guarda, io ho l'opportunità di avere ormai i miei bambini hanno 25 e 20 anni. Però quando, diciamo, anche io ho avuto un po' il problema dell'efficienza dei cellulari quando cominciavo ad arrivare le medie. E io ho tirato dritto fino alle superiori, sono riuscito. Il modo in cui ci sono riuscito è stato sprecando tempo con loro.
Però stiamo parlando di una decina d'anni fa.
Sì, il problema però è questo, che purtroppo fa molto più comodo lasciarli al cellulare, poi c'è il problema che se non c'è la chat di gruppo loro si sentono esclusi. Beh. E quindi entra questo meccanismo che fa dare il cellulare e li fa accedere. Purtroppo, come si dice, a 8-10 anni posso garantire che sanno usare i cellulari e i tablet molto meglio di noi adulti. Questo, ecco, cerchiamo di sfatare il mito che il ragazzo non sa andare su internet.
No, no, il ragazzo sa fare tutto. Il problema è quello, è che non ha gli strumenti. No, quando noi diciamo che, o gli esperti dicono che non hanno gli strumenti, è che non hanno gli strumenti per capire, di protezione e di interpretare quello che vedono.
Certo, ma quello concordo, certo. Il problema è che dovresti stare a fianco a loro. E il problema è che la vita quotidiana alcune volte porta i genitori a essere presi, a essere stressati.
Ma non è
quindi...
questione, ma non è una colpa, non è che puoi stare sul, non lo so, come un corvo sulle spalle dei tuoi figli.
Ma non è una colpa, è purtroppo che la società dovrebbe alcune volte riflettere su determinate dinamiche che non fa, e quindi poi le strade vengono scelte da da quello che è il continuo giornaliero, dallo stress, sì, dalle situazioni, sì, dal fatto che ogni giorno dobbiamo fare più alto, dobbiamo fare tutte queste cose. Io sono un imprenditore che per me il fatturato, il PIN è essenziale, però purtroppo è questa, cioè ogni giorno diventa sempre più stressante, più dinamico, più cose. Faccio un esempio, mi ricordo mio padre che lui quando prendeva la macchina e andava a fare un viaggio stava 4 ore che nessuno lo sentiva.
Vabbè,
oggi fai un viaggio, c'hai 15.000, cioè,
ma è inutile, però permettetemi, faccio questa premessa, evitiamo di fare i paragoni col passato, col futuro, perché anche quando noi eravamo dei bambini, e io mi domando i miei genitori come facessero, però era così, e io in terza elementare andavo a scuola da sola e non c'era il cellulare, non c'era neanche il registro elettronico, io potevo essere morta stecchita e i miei genitori lo sarebbero venuti a sapere alle 2 di pomeriggio, capisci? Io adesso controllo in modo compulsivo il registro elettronico, è entrato nonostante lo accompagnio, è entrato, non è entrato, è uscito, che è successo?
Qual è la media dei voti adesso?
La media dei voti, lasciamo
domanda,
stare,
ma se non lo facciamo che succede?
Ma no, si sopravvive lo stesso, per carità, però
domanda,
ma
se non lo facciamo che succede?
Ma è un discorso di ansia, è un discorso di ansia, lo facciamo?
Ma quindi,
dimmi.
Giustamente, io dico, il problema è questo, è che noi abbiamo delle ansie che purtroppo inevitabilmente riversiamo sui nostri figli. È un fatto normale, non è che bisogna condannare nessuno, è un dato di fatto.
Ok, però questo è noi, quello che proviamo noi. Concentriamoci. Se tu adesso avessi un bambino, perché tu stai parlando dei tuoi alle medie, sì, 10 anni fa, e in 10 anni è cambiato tanto.
Io personalmente non glielo darei. Non glielo darei.
Ma secondo me ogni genitore ti dice cercherei di. Però poi se tutti cedono, non è che sono proprio tutti.
Ma appunto non tutti lo fanno, alcuni riescono a resistere, poi dipende dalle personalità, dalla propria personalità, da come ci si riesce a impostare, dal tempo che si vuole dedicare, da tante cose, quello purtroppo poi ognuno ha i suoi percorsi.
Ma certo.
Purtroppo vuol dire, si fanno generalità, non è che come dire, tutti i bambini stanno col cellulare H24.
Ma chiarissimo, ci mancherebbe.
È una problematica che giustamente incomincia a diventare forse un numero rilevante. E questo che problemi porta? Il fatto che dicono gli esperti che c'è meno iniziativa, meno fantasia? Non lo so, alcune sono situazioni che poi vanno
analizzate.
Non sono una persona che ha gli strumenti.
No, chiarissimo, Marcello, chiarissimo il tuo punto di vista. E di questo stiamo parlando, intanto ti ringraziamo per la telefonata e poi anche di...
Ci mancherebbe, grazie a voi di avermi fatto parlare.
Grazie, l'hai detto tu, poi ci torneremo su questo passaggio, quanto i genitori che in teoria dovrebbero tra le altre cose insegnare anche all'utilizzo consapevole, quanto loro o quanto noi siamo in grado di usare veramente quei cellulari e quanto abbiamo voglia di tenerci aggiornati.
Ma soprattutto poi c'è, secondo me, il tema che quello è molto comodo, no? Per dare qualcosa da fare ai propri figli se uno fa altre attività, nel senso che il nostro ascoltatore in questo senso ha ragione, tante volte è uno strumento che
sì,
ci
però
aiuta
dicevamo
a gestirli,
la stessa
no?
cosa anche della televisione. C'è stato quando io ero una bambina, la televisione era il demonio. La televisione era quella che ti faceva abbassare la vista, che ti rovinava, ed era la babysitter degli italiani. Adesso sono i cellulari, cambia solo lo strumento, ma il dito puntato contro questi genitori svogliati è sempre quello.
Allora, ci torniamo tra poco allo 02 25 15 15 al telefono da voi, subito dopo le ultime notizie.
Standard & Poor's alza il rating dell'Italia BBB+ con outlook positivo, la crescita sarà più 0,6 nel 2005, il rapporto debito-PIL si stabilizzerà nel 2028, scrive l'agenzia, viene premiata la serietà del governo, ha dichiarato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
Cambiamo argomento, Alberto Stasi ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, il 41enne condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco potrà stare fuori dal penitenziario anche durante il giorno per attività di reinserimento.
Il presidente degli Stati Uniti Trump si dice fiducioso sui dazi ma è allarme recessione. Wall Street chiude in rialzo mentre le piazze finanziarie europee terminano la seduta a negative. Milano cede lo 0,63%. La Cina annuncia controtariffe sull'import di prodotti americani al 125%. È tutto per questa edizione, non ci sono altre notizie. L'informazione tornerà più tardi. Ora la viabilità.
6:21, grazie ai nostri amici dell'Autostrade per tutte le info sul traffico. Ancora un'ora dedicata a voi, alle vostre telefonate allo 02 25 15 15. In realtà, un po' meno di un'ora, una quarantina di minuti ancora per parlare dei vostri bambini e dei cellulari a loro affidati. Volevo raccontarvi che poi, pochi giorni fa, la notizia che un bambino di 4 anni ha chiamato 70 volte il numero di emergenza, intasando il centralino. Esatto.
Ma lì perché aveva probabilmente preso lo smartwatch, l'orologio collegato al telefono e ci giocava all'asilo. Vabbè, capita.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Love is just a history that they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Just art for Michelangelo to carve. He can't rewrite the egg roll of my fury heart. I'll wait on mountaintops in Paris, gold repair, Maria to turn. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head.
Canzone di qualche anno fa di Lady Gaga, Bloody Mary, diventata poi virale e famosissima per il balletto di Mercoledì Adams, la serie di Tim Burton su Netflix. Sono le 6:28, RTL 102.5, sabato 12 aprile. Vi leggo questo messaggio, ci sono tanti vocali e poi li ascoltiamo. 378-378-1025, buongiorno ragazzi, una splendida bambolina di quasi 5 anni che usa lo smartphone da ormai tanto tempo per i cartoni e per guardare i video di Gerry Scotti. C'è questo fenomeno dei video di Gerry Scotti modificati con l'intelligenza artificiale.
Lo scopro adesso.
Fa tutto. C'è Gerry Scotti Eminem che fa i balletti. Potrebbe esserci anche un Gerry Scotti Mercoledì Adams che fa il balletto. Se spippolate lo trovate. Esiste proprio un'app, qualche cosa che ti permetteva di
dedicata solo a Gerry Scotti.
No, che ti permetteva di fare queste cose con cercatelo, è viralissimo.
Beh, una volta esisteva, ma esisterà ancora forse, un'app dedicata solo a Giancarlo Magalli.
Ah sì?
Sì.
Ma veramente.
C'era una serie di, vabbè, ti parlo di un'app di diversi anni fa, insomma, poca roba. In cui potevi farti delle fotografie in varie posizioni, in varie ambientazioni, con vari costumi, insieme a Giancarlo Magalli. Quindi non mi suona così strano che esista, che possa esistere un'app dedicata solo
a. Poi c'è anche un gioco horror del Gabibbo.
Ah sì?
C'è un gioco horror del Gabibbo.
Ragazzi, questo è un mondo comunque veramente,
veramente incredibile.
Sì, sì, sì. Allora, torniamo al telefono per sentire voi come vi siete regolati quando parliamo di dati che riguardano uso dello smartphone e bambini, perché di questo parliamo, delle elementari, cercare di capire i ragazzi effettivamente tecnicamente sanno usarlo il cellulare, ma sanno capire ciò che vedono, uno, due, i genitori che in teoria dovrebbero insegnare loro come fare, lo sanno usare davvero, ne siamo sicuri?
Noi
Aurelio,
no, ma
Aurelio, ne sei sicuro?
Sappiamo le potenzialità e i pericoli.
Tu li sai, Aurelio, i pericoli? Li conosci?
Sì, Aurelio, RTL, anche mia.
Grazie.
Ecco, io ho una certa età, ho oltre i 70 anni, e quindi non saprei come mi potrei comportarmi se avessi un bimbo di elementari. È difficile dirlo, però trovo assurdo, ecco, se posso ampliare un po' il discorso, trovo assurdo che bambini neonati in carrozzina un anno e mezzo, due, e abbiano lo smartphone per vedere i cartoni animati, mentre le mamme tranquillamente chiacchierano al bar, eccetera. Innanzitutto il bambino non si rende conto della natura, di quello che lo circonda, beh, è concentrato su questo cartone, e le mamme non parlano più, o i papà non gli parlano più. Ecco, sembra quasi che il bimbo sia un peso, fra virgolette.
Io penso che hai fatto un esempio specifico, la mamma al bar che chiacchiera. Io penso che questa mamma io penso che magari questa mamma a casa parli con suo figlio e che questo bambino abbia altre occasioni per rendersi conto della realtà. Trovo anch'io personalmente, io non l'ho mai fatto, così piccoli no, perché tanto non capiscono quello che vedono, cioè vedono dei colori che si muovono, ma è assolutamente inutile. Però lì ti serve magari per salvare la situazione, tipo ho 20 minuti per chiacchierare con la mia amica, ci siamo trovate in giro e in questi 20 minuti salviamo la situazione. Poi
sì,
adesso, cioè mi sembra un po', come posso dire, eccessivo,
severo.
Esatto, e severo, come dice Valentina, dire che le mamme sono mene freghiste perché per 20 minuti al bar danno il cellulare. Noi non sappiamo cosa fanno nelle altre 20 o 23 ore e 40 minuti.
No, quello è vero, per carità, forse sono stato un po' troppo severo, però è quello che si vede, non è che posso immaginare, come dice lei.
Diciamo che può succedere, non è detto che sia così, ecco, lasciamo un margine di possibilità che sia soltanto un momento.
Ecco, è un'altra cosa, adesso indipendentemente dal papà, mamma, non è questo il punto, perché sono convinto che i genitori siano bravissimi e che educano molto bene i loro ragazzi, però ai bimbi bisogna parlare quando si spinge la carrozzina, che sia il papà che sia la mamma, quindi non è una questione di genere, invece di parlare col bambino come facevamo noi quando nostra figlia era piccola, e sono al cellulare, capisce? Il bambino ha bisogno di stimoli.
Però Barbara giustamente diceva che in altri tempi c'era semplicemente la televisione, che era quello strumento maledetto che poi distoglieva. Quindi alla fine c'è sempre qualcosa.
Esatto, ci sarà sempre qualcosa.
E abbiamo sempre questo piacere a dire che i genitori sono inadeguati, tranne
sì,
noi.
Però dopo Carosello si andava a letto.
Vabbè, erano però che anni erano quelli di Carosello, insomma, è un po' di tempo giustamente è passato, le cose sono cambiate.
Si andava a letto anche perché veramente non c'era niente da fare, scusatemi.
Bei tempi passati.
Oh,
Aurelio, grazie per la tua telefonata, ci hai dato anche tu
buoni spunti. Grazie a voi della compagnia.
Grazie sempre, un abbraccio. Prima delle notizie sentiamo un paio di vocali.
C'è un problema di fondo per tutti i genitori, noi genitori. Non si ha l'ansia prima, e dunque ho bisogno del telefonino per controllare dove mio figlio, se è entrato, i voti, eccetera. Ma si ha l'ansia perché ho il telefonino e se mi manca non riesco a controllare dove non è. Ciao, a Vedarecce.
Buongiorno a tutti. I miei figli, altro che 6 e 10 anni, 5 e mezzo e 4 e mezzo e 4 e mezzo le gemelline. Con il cellulare fanno cose assurde, già a questa età.
A 4 anni e mezzo, vedi, anche di questo parliamo. Se volete inviare anche voi un messaggio vocale via WhatsApp 378 378 1025.
Standard & Poor's alza il rating dell'Italia tripla B più con outlook positivo. La crescita sarà del più 0,6% nel 2025. Il rapporto debito PIL si stabilizzerà nel 2028, scrive l'agenzia. Viene premiata la serietà del governo, dichiara il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si dice fiducioso sui dazi, ma è allarme recessione. Wall Street chiude in rialzo mentre le piazze finanziarie europee terminano la seduta in negative. Milano cede lo 0,63% e la Cina annuncia controtariffe sull'import di prodotti americani al 125%. È durato 4 ore il faccia a faccia al Cremlino tra il presidente russo Putin e l'inviato speciale di Donald Trump Steve Witkoff. Al centro del colloquio la guerra in Ucraina. Sul fronte Iran invece la vigilia dei colloqui con Teheran, la Casa Bianca fa sapere che lo scopo di Trump è che la Repubblica Islamica non abbia mai l'arma nucleare. È tutto, a più tardi.
La valigia è un sacco nero, un sacco che penso l'amore è un gatto nero. Litigavamo con un sacco bello in sottofondo, io sotto in fondo non c'ero. In un oceano di ricordi non ci siamo accorti, giriamo in cerchio alla deriva su un giro d'accordi. Non mi veniva mai il tuo nome i primi giorni, ora lo grido da una riva e non torni. Il cielo è un po' meno stellato, sotto le luci accese della fama. Sto male ma non so che è stato, difficile capire chi mi ama. Non sai più dove vuoi scappare, basta che sia lontano da me. Ricorda di dimenticare anche il lato migliore di me. Dici ti manca l'aria con me. Devo tornare a casa ma non sei più casa. Cos'è se ti svegli senza di me? Non so più se l'amore è un fatto vero, il fatto è che quello che ho fatto vale zero. È tutto cancellato in un soffio, il cielo è costellato e non soffro. Dico non ti amo e non è affatto vero, un sasso nello stomaco ed ho fatto meno di quello che speravi e non posso dire che il mio futuro anche il nostro. Non so più se un cielo è stellato, solo le luci accese di una sala. Sto male ma non so che è stato, come fai a tradire chi ti ama? Non sai più dove vuoi scappare, basta che sia lontano da me. Ricorda di dimenticare anche il lato migliore di me. Dici ti manca l'aria con me. Devo tornare a casa ma non sei più casa. Cos'è se ti svegli senza di me? Se vuoi te ne presto un po', se vuoi te li presto. Non sai più dove vuoi scappare, basta che sia lontano da me. Ricorda di dimenticare anche il lato migliore di me. Dici ti manca l'aria con me. E vuoi tornare a casa ma non sei più casa. Cos'è se ti svegli senza di me?
La nuova canzone di Coez su RTL 102.5, Ti manca l'aria. New hit, quindi tra le novità che ascoltate in questi giorni, 7:20 del mattino, siete su RTL 102.5. Stiamo parlando di un'inchiesta pesante di oggi di Barbara Sala, di quelle che toccano un po', che scomoderanno qualche pedagogista.
Sì, ma anche io direi il mondo della telefonia.
Ah sì?
Sì, il mondo della telefonia, tutto. Le telecomunicazioni, il garante. Tutto, tutto.
Ecco, e, i poteri
e
forti.
E anche la mia maestra delle elementari.
Ah sì? Ecco. Sì. Perché stiamo parlando di utilizzo di cellulari per quanto riguarda i bambini di scuola elementare, sì. Quindi tra i 6 e i 10 anni. Allora, ogni tanto il tema torna, però ci stiamo chiedendo quanto i genitori che dovrebbero, insomma, insegnare in qualche modo insieme alla scuola ai figli a usare questi telefoni.
No, la scuola non lo fa.
Vabbè, però in teoria potrebbe farlo anche la scuola. Poi che non lo faccia è un altro discorso. E però sentite la testimonianza di questo amico che è interessante.
Buongiorno, sono Massimo di Aosta. Io ho una figlia di 10 anni, ma è stata educata fin da piccola a non usare la tecnologia. Il computer lo usa per fare dei lavori, il tablet ci gioca raramente, come la Switch ci gioca raramente, e il telefono non ce l'ha. Praticamente abbiamo un telefonino a casa per le emergenze e lei usa quello per fare la videochiamata alla nonna. È stata educata in modo di usare il meno possibile la tecnologia.
Bravo. Ciao, Max. Hai fatto un buon lavoro, ci risentiamo però tra due anni.
Perché a 10 anni ha detto,
esatto,
la bambina.
Cambia tutto, alle medie cambia tutto.
Ma poi soprattutto, cioè, non è rischioso proprio togliergliele del tutto? Tra poco ci torniamo.
Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo, te la canterei dal palco di uno stadio, te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte, noi due mano nella mano, noi siamo un mondo a parte. E mentre il mondo va e ogni giorno mischia le sue carte, noi due sempre più lontano, noi siamo un mondo a parte, mano nella mano, sempre più lontano, Dio come ti amo, quando ci abbracciamo, ovunque siamo, mentre il mondo va e va e va e va e va. Prendimi le mani e stringi forte, come trapezisti in volo sulla gente, ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente, pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra al davanzale, questo cuore piccolo lo hai invaso, come un grande impero coloniale. Dicono che qui nessuno si ama più, tutti solo pensano a se stessi. Se mi intervistasse il tizio alla TV, io direi che siamo tutti fessi. Perché io che ho fatto 10 volte il giro della grande corsa ti confesso che veder succedere l'amore vero è un successo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte, noi due mano nella mano, noi siamo un mondo a parte. E mentre il mondo va e a ogni giro mischia le sue carte, noi due sempre più lontano, noi siamo un mondo a parte, mano nella mano, sempre più lontano, Dio come ti amo, quando ci abbracciamo, ovunque siamo, mentre il mondo va. Più lontano, Dio come ti amo, mentre il mondo va e va e va e va e va.
Sì.
Stiamo parlando con molti paesi sui dazi, siamo in una buona posizione. Sono sempre andato d'accordo con Xi Jinping, penso che verrà fuori qualcosa di positivo con la Cina. Ad affermarlo è stato il presidente americano Trump. Voglio che l'Iran sia un paese felice, ma non può avere armi nucleari, ha poi dichiarato.
La cronaca: Sebastiano Visintin è stato indagato dalla procura di Trieste nell'inchiesta sulla morte della moglie. Liliana Resinovic, avvenuta nel 2022, ha detto: sono a disposizione degli inquirenti, spero di avere la possibilità di parlare e rispondere a tutte le domande.
Le condizioni di salute del Papa migliorano, lo dimostrano anche le ultime uscite. La sala stampa vaticana parla di lievi progressi. Per la messa della Domenica delle Palme ha delegato il cardinale Leonardo Sandri.
Chiudiamo con la Formula 1. Oscar Piastri su McLaren è stato il più veloce nelle seconde libere in vista del Gran Premio del Bahrain. Il pilota australiano ha preceduto il compagno di scuderia Lando Norris. Quarto tempo per Charles Leclerc su Ferrari, ottava l'altra rossa di Lewis Hamilton.
6:48 di sabato 12 aprile, Non Stop News, siamo in chiusura della prima ora, ancora con voi allo 02 25 15 15 per sapere cosa ne pensate del rapporto tra i più piccoli e gli smartphone, i device, i tablet e quant'altro. Abbiamo con noi Michele da Perugia, buongiorno.
Sì, buongiorno. Ma secondo me i bambini devono essere abituati quanto prima all'uso dei smartphone, telefonini, con tutto quello che sta dentro.
Lo perché... sai che è interessante questo tuo punto di vista? Da che età?
Ma io non lo so, le mie figlie credo da verso 10 anni così hanno iniziato a... a usare.
Vabbè,
questi...
questa è un'età giusta, eh? Qui l'allarme riguarda quelli dai 6 ai 10.
Anche prima avevano iniziato, poi a 10 anni hanno preso proprio possesso completamente la situazione. Io, secondo me, è molto più importante crescere i ragazzi, per quanto è possibile a un genitore, anche se è sempre difficile, crescere i ragazzi alla consapevolezza.
Quanti anni hanno adesso?
Non ho capito, scusa?
Quanti anni hanno adesso?
Hanno 20, sono 3 anni, due sono gemelle, hanno 21 anni e una 26 anni. Però già
grandi.
Subito da quando avevano 5-6 anni hanno iniziato... a iniziare queste cose, io non ho mai private. Beh, perché secondo 5, me
5-6 anni, stiamo parlando di 20 anni fa, non credo che ci fosse tutto quello che c'è adesso.
No, però non l'ho mai distaccata da questa cosa, perché secondo me fa parte del mondo, e creare un tabù e privare i ragazzi di queste cose li rende anche degli emarginati. Secondo me è giusta la consapevolezza dell'uso, bisogna cercare di abituarli alla consapevolezza dell'uso di questi sistemi. È questo, devono sapere cosa guardare, cosa valutare. Io non so cosa
esatto,
posso
e tu
avere.
Cosa dicevi per creare questa consapevolezza? Posto che, ripeto, 20 anni fa non c'era tutta la roba che c'è adesso.
Ovviamente.
E i rischi che ci sono adesso, però cosa certamente. Dicevi per creare questa consapevolezza?
Io cercavo di parlare molto in famiglia, cercavo di non fare tabù, non ho fatto mai tabù della sfera sessuale, della sfera educativa, in ogni caso dell'argomento droga, e ho cercato di renderle aperte a tutti questi argomenti, in modo che quando si trovavano ad affrontare certe problematiche anche all'interno di un telefonino non erano spaventate o così distaccate dall'argomento da creare traumi. Io ho puntato a questo tipo di ragionamento e finora mi sembra che tutto sia andato bene. Ripeto, non ho mai bloccato il telefonino, non ho mai controllato il telefonino,
non controllare il telefono secondo me è un grandissimo errore. Questo te lo dicono anche gli esperti. Cioè, allora, partiamo dal presupposto: in termini legali, fino ai 14 anni, se tuo figlio fa qualche cosa su una chat, sei tu responsabile. Ho sentito enormi casini che sono venuti fuori in alcune scuole e alla fine la responsabilità è dei genitori. Tu devi controllare quello che scrivono sulle chat.
Questo in linea di massima condivido, però...
cioè sono bambini, stiamo parlando di bambini di 11 anni, quindi quelli che dicono la privacy, ma di che?
No, certamente, però devi vedere anche com'è il bambino. Se ti rendi conto che tuo figlio è problematico, chiaramente devi usare altri tipi di
ma non è problematico, può anche essere lui che riceve degli insulti su una chat. Tu devi controllare, cioè il bullismo tra i ragazzini passa anche da queste cose. E cosa fai? Non controlliamo il telefonino per...
Ok, comunque usciamo da questo passaggio che è comunque una parte importante del discorso di oggi. Detto ciò, per salutarti Michele, io sono d'accordo con te sul fatto che appunto è antistorico proibire ai bambini e ai ragazzi di utilizzare queste tecnologie.
Ecco questo.
Però
questo.
La domanda finale in cui ti salutiamo è questa tua, questo tuo approccio dall'aver dato alle tue figlie già appunto da molto giovani il cellulare, le ha aiutate poi adesso che sono più grandi ad avere qualche competenza in più, a saper usare meglio certe tecnologie oppure no?
Sì, sicuramente sì, assolutamente.
Ecco, perché poi anche di questo parliamo, poi questa è la tua esperienza ovviamente, però anche di questo parliamo.
Sì, sì, cioè... assolutamente, come la mia esperienza di non controllare il telefonino, ti capisco l'opinione di Barbara, certamente. Ci sono, io non ho avuto mai problemi con le mie figlie.
Per fortuna, esatto, è andata bene.
Ma forse magari non li hai visti,
Forse non li ho visti, però cioè... sì, hai ragione, forse non li ho visti, però alla lunga non ho notato problematiche. Ecco,
e per fortuna, è meno male, insomma, vuol dire
fortuna,
che le tue figlie
sono
si
stato fortunato. Io questo, avessi notato problematiche, chiaramente avrei controllato e come, sicuramente.
Diciamo che il nostro amico Michele ha instaurato un rapporto tale di fiducia,
esatto,
reciproca, che evidentemente
io credo questo, dentro di me credo questo, spero di aver fatto questo.
E ci mancherebbe. Michele, un abbraccio, grazie per aver chiamato.
A voi, arrivederci, ci vediamo, buongiorno.
Grazie buongiorno. Anche a te, interessante comunque anche il suo punto di vista, tra poco magari ci facciamo ancora un passaggio. Subito dopo, Elvis Presley.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be.
Chiedere all'intelligenza artificiale quanto manca a Natale. Aspetta, quanti giorni mancano a Natale? Lo chiedo a ChatGPT su WhatsApp, vediamo che risponde. Ci mette un po' di tempo, lento stamattina, anche lui deve carburare. Vediamo. Adesso mi risponde. È attivo tutte le 24 ore? Sì. Mancano 287 giorni al Natale 2025, che cadrà giovedì 25 dicembre.
Bene.
Giustamente.
Ma perché questa canzone ti faceva Natale?
Sì.
Molto. dell'intelligenza artificiale dobbiamo fare un'altra linea diretta perché
però
è pericolosissimo.
Mi dice anche se hai bisogno di idee per regali, decorazioni o ricette natalizie,
ti manda un aiutarti. Sacco di pubblicità. No, io ho fatto una domanda specifica e mi ha mandato un sacco di link di pubblicità di sponsorizzate. Quindi questa intelligenza artificiale è furbona, non dico che è come Vanna Marchi che mi vuole vendere lo scioglipancia, ma quasi. Ma quasi.
Comunque, questo piccolo esperimento che abbiamo fatto riprende un messaggio di prima che diceva: attenzione anche all'intelligenza artificiale. Ora, beh, ne parliamo tanto senza sapere in realtà bene come funziona e cosa sia. Però qualcuno diceva: attenzione per i ragazzi che si stanno abituando, possiamo essere d'accordo o meno, a chiedere tutto all'intelligenza artificiale.
Sì.
Già io non ho mai aperto un'enciclopedia per fare una ricerca e sono contento così perché la tecnologia avanza, abbiamo strumenti meravigliosi. Adesso non vai a fare neanche più una ricerca su internet. Te la
no,
fai
ma adesso
fare.
Non fai neanche più i compiti perché te la fa.
Ma cioè, questo è un altro problema. Se tu parli con gli insegnanti, molti ti dicono: non diamo i compiti perché tanto da una certa età in poi, non stiamo parlando delle elementari,
li fanno fare
a ChatGPT. Chiudo con questo messaggio. Comunque dovremmo occuparci di intelligenza artificiale e anziani. Lo dico seriamente perché noi magari riusciamo a capire se una voce è modificata, riusciamo a capire se un testo è stato scritto da chat o un'immagine. Gli anziani no, rischio truffa altissimo e già se ne stanno sentendo alcune, quindi ci torniamo. A proposito di guardare il cellulare dei figli, signori dite quello che volete ma questa è la mia crociata, qualcuno dice: guardiamo il film Il ragazzo con i pantaloni rosa, così capiamo un minimo i genitori che si devono impicciare controllando le chat dei figli o i social. E chiudo con questo, Manuel da Bergamo: il problema è che molti non sanno più cosa è reale e cos'è virtuale. E questo è vero, questo è vero. Più che non capire cosa è reale e cosa è virtuale, c'è proprio tutta una dinamica sociale, anche di velocità, ma questo è legato anche ai videogiochi, assolutamente diversa. Nei videogiochi è tutto velocissimo, muori, risorgi, combatti, fai pace in modo molto veloce. Le relazioni umane non si sviluppano così e questo probabilmente può alterare la percezione dei ragazzi.
Ti porta a stancarti subito.
E anche essere un po' nevrotico.
Allora, chiudiamo qui la nostra prima ora.
Ma noi avevamo un messaggino bello da sentire.
Sentiamolo.
Ragazzi, buongiorno, Marcello da Trieste. Ma a voi mettere riuscire ad andare a cena una coppia che è importante anche alla salute della coppia e portarsi il figlio e magari per 20 minuti uno gli dà il cellulare o il tablet in modo che si riesca almeno a mangiare un boccone, a bere mezzo bicchiere di vino e a fare due risate. Non vedo nulla di male, sta tutto un po' nel ponderare le cose, ma davvero una volta c'è la TV, poi c'è la radio, insomma dai. Io penso che non bisogna demonizzare un po' questi genitori che effettivamente fanno tanto, secondo me, la maggior parte almeno. Grazie, da Trieste è tutto, buona giornata.
Anche sul tema cellulare e ristorante ci torneremo, ma è un'altra.
Questa è un'altra linea diretta.
Molto bene. Ultime notizie, viabilità, poi già.
Eccoci qui, buon sabato mattina, il 12 di aprile, siete su RTL 102.5, questa è Non Stop News e sono le 7.06, sembra la sveglia automatica, cioè pensa se qualcuno si è svegliato proprio in questo istante, io cioè sono stato servizio completo, ti ho detto la data, l'orario, sono stata brava.
Grazie.
Sei stata
come
bravissima.
Sveglia.
Però non hai detto una cosa importante, che cosa succede alle 8?
Arriva Beppe
Sereni. Beh.
State con noi, intanto la nuova canzone di Bruce Springsteen, poi la nostra rassegna stampa.
Yeah. Giacalone ogni mattina analizza e commenta, non per compiacere, ma per capire, non per stare da una parte o dall'altra, ma per saper stare al mondo.
Puntuali anche questa mattina, 7:10, entriamo in edicola con la rassegna stampa di Davide Giacalone. Buongiorno.
Buongiorno, eccoci qua.
Allora, parliamo di recessione, Davide, ma non la nostra. Prima pagina del Sole 24 Ore, i banchieri americani, due punti, la recessione è a un passo. È così?
Beh, la previsione, diciamo così, l'ultimo ad averlo detto, perché insomma in questi giorni è stato un succedersi di opinioni critiche, è stato Larry Fink, che è 72 anni, dice, ma chi cavolo è il capo di BlackRock, quello che guida BlackRock, uno dei più grandi fondi di investimenti, e perché dovremmo stare ad ascoltarlo? Ma no, poi si può anche non stare ad ascoltarlo, però è uno che ha fatto i quattrini a palate riuscendo a indovinare le previsioni, diciamo, a capire dove va il mercato. L'idea è che non bisogna mai fidarsi di quelli che hanno studiato e di quelli che ci pensano prima di parlare è un'idea originale. Io, diciamo, continuo ad augurare a quelli che la pensano in questo modo il dentista che non sappia distinguere un canino dal molare, e si convinceranno presto che, diciamo, l'esperienza e la capacità forse nella vita aiutano. Perché vedono la recessione? Vedono la recessione perché quello che si è bruciato in questi pochi giorni, poi tutto sommato, è un enorme capitale di credibilità. Il tema non è solamente se Trump ha ragione, ha torto, se è giusto o sbagliato. Non è tanto questo. Se uno guarda, per esempio, i dazi sulla Cina, fa impressione. Perché il 3 marzo, il 10 febbraio era al 25% per la componentistica, il 3 marzo era al 20%, il 26 marzo al 25%, il 2 aprile al 54%, l'8 aprile al 104%, il 9 aprile al 145%, fermatelo.
E prossima settimana?
Ma non ha nessuna importanza stabilire cosa succede la prossima settimana, perché è evidente che ha perso il controllo. E perdendo il controllo si perde la credibilità. Ieri, peraltro, l'ambasciatrice statunitense in Ucraina, che è una diplomatica, la signora Brink, che era stata nominata da Trump quando è stato presidente la precedente volta, quindi siamo così una persona in qualche modo vicina, comunque non ostile, si è dimessa da ambasciatrice in Ucraina perché, dicendo, c'è una faccia sola, non è che si può continuare così. Uno degli effetti, questo è il punto che volevo arrivare, uno degli effetti di questa perdita di credibilità è che è salito enormemente in pochi giorni, pochissimi giorni, il costo del debito pubblico statunitense, dal 3,9% al quasi il 4,6%. Cosa comporta questo? Gli Stati Uniti, gli americani, cittadini americani, vivono al di sopra dei loro mezzi, cioè consumano più di quello che producono. E consumo se lo possono permettere, perché? Perché in molti dal resto del mondo, noi compresi, investono i propri soldi finanziando i consumi americani, quindi investendo in borsa o in titoli appunto del debito pubblico. Non lo facciamo per generosità, non è che ci è venuto in mente gli americani ci hanno bisogno, quindi diamogli i nostri soldi, lo facciamo per convenienza. Quando un paese, perché ci si guadagna, quando un paese per consumare più di quello che produce si indebita, fino a quando il costo del debito cresce meno di quello che cresce la capacità di produrre ricchezza, di aumentare la produzione di ricchezza, vabbè, ci sta, non è che è mica una tragedia, ma arriva il momento in cui il costo del debito pubblico, cioè non il rimborsare i debiti, ma quello che mi costa rinnovarli di continuazione, comincia a essere troppo elevato. E più sono indebitato, meno riuscirò a vivere non solo non al di sopra delle mie possibilità, ma addirittura finirò col vivere al di sotto delle mie possibilità, perché una parte importante dei miei quattrini deve andare a remunerare quelli che da fuori sostengono i miei consumi, e questo spalanca le porte al peggio, ai peggiori umori e alla recessione. Trump appena 3 mesi fa ha preso gli Stati Uniti in crescita, con una disoccupazione al 3% e con un'inflazione più alta, diciamo, del desiderabile, ma sostanzialmente sotto controllo, intorno al 4%, e ha adesso l'inflazione più alta, la crescita più bassa. E tutto questo perché così facciamo tornare l'America ricca come una volta? Purtroppo era tutto prevedibile, tant'è vero che è stato facile prevederlo, ma non può durare a lungo, perché sarebbe veramente un guaio.
Davide, la linea alla viabilità per un aggiornamento e poi torniamo insieme alla rassegna stampa. Andiamo in rassegna stampa dalla prima del Messaggero. Fiducia nell'Italia, rating su, Standard & Poor's promuove i conti di Roma, dazi gestibili, outlook stabile, Giorgetti dice premiata la serietà. Anche dalla prima del Sole si parla di questo, Standard & Poor's alza il rating a tripla B più, Giorgetti dice premiata la serietà del governo. È proprio così o è una campagna promozionale appunto del ministro?
No, è proprio così, e il ministro Giorgetti ha tutto il diritto e anche le ragioni per essere soddisfatta. Naturalmente siamo soddisfatti e contenti anche noi, ricordiamo sempre a noi stessi che stiamo parlando di un BBB più, cioè eravamo un passo dalla spazzatura, abbiamo fatto un passo indietro per allontanarci dalla spazzatura, che è sempre si respira meglio, ecco, mettiamola così, però non è che sia la salvezza. La settimana scorsa un'altra agenzia di rating, Fitch, aveva detto che l'Italia rimaneva dove stava, che di suo già, insomma, non è una notizia splendida, ma non è neanche una cattiva notizia, e tutto questo è merito del modo, e lo voglio sottolinearlo 100 volte, è merito del modo in cui sono stati gestiti i conti pubblici. Il rating, lo abbiamo detto 100 volte in passato, purtroppo molti che hanno la testa dura dei tifosi non lo capiscono, il rating non è un giudizio di simpatia dei governi, non è che se c'è il governo di destra o di sinistra cambia niente, è il giudizio sul rischio di un debito. Se tu ti comporti, se tu tieni a bada i conti pubblici, se le maggiori entrate non diventano subito maggiori uscite, la tua affidabilità cresce, il rischio di investire nel tuo debito diminuisce, e tra l'altro si spera diminuisce anche il costo che devi pagare, ricordatevi quello che abbiamo appena detto degli Stati Uniti, per rinnovare questo debito. Quindi è un fatto positivo. Naturalmente le condizioni del paese sono sempre quelle che sono, cioè nel senso la crescita è asfittica, adesso la previsione di crescita è lo 0,6, ma se le cose dovessero, diciamo, rallentare, faremo quest'anno anche meno dello 0,6%, che è pur sempre la metà di quello che prevedeva il governo. Ma, ed è questo importante, non c'è da parte di chi gestisce le casse pubbliche un atteggiamento del tipo compenso questi problemi spendendo più soldi inutilmente. Da questo punto di vista, quando si legge anche sui giornali, lì il governo induce un fraintendimento che forse converrebbe al governo e alle forze politiche che governano chiarire. Quando si dice avevamo chiesto all'Unione Europea di sospendere il patto di stabilità, ma Dombrovskis non vuole, fa bene, meno male. Perché il tema non è l'Unione Europea e i miei conti in regola con l'Unione Europea, con la Commissione Europea. Questa è una cretinata che chiunque sa di che sta parlando, sa che non è quello. Il problema è il mercato. Allora, se Standard & Poor's mi alza il rating, è perché io ho evitato di fare quello che a chiacchiere sto chiedendo, cioè di rompere il patto di stabilità. Purtroppo, ancora, per la maggioranza e per l'opposizione, si è convinti che in Italia i voti si prendono dicendo cose irresponsabili. Poi, se va bene, quando vai al governo cerchi di non essere irresponsabile. Se riuscissimo ad allineare le due cose, guadagnerebbe, diciamo, la civiltà del dibattito pubblico.
Bisogna essere contenti dell'incoerenza in questo caso.
In questo caso sì, certo.
Tutto al contrario, il mondo al contrario, diceva. Vabbè,
chi?
Un altro personaggio.
No, per carità.
Va bene, andiamo avanti. Allora, sulla prima del Corriere della Sera c'è anche ancora un passaggio, Davide, sull'operazione tra Prada e Versace. Parla Patrizio Bertelli di Prada, dice: volevamo proprio Versace, non un marchio qualsiasi. Per crescere c'è un'intervista in cui parla dell'acquisizione, ricordiamo, 1.250 milioni di euro, e ne abbiamo parlato in questi giorni. La proprietà del marchio in questo caso ritorna in casa nostra, in Italia.
Sì, in diciamo così, nel dibattito nostro sui giornali vale questa cosa un po' della bandierina italiana, che per carità, insomma, ci sta, ma insomma è irrilevante, non è questo il punto. Quello che è importante nella storia di Versace, e poi quindi la casa di moda Versace, poi la riacquisto da parte di Prada, è questo. Quando hanno avuto dei problemi e quando hanno deciso di vendere, Versace è stato comprato da un fondo statunitense che ha perso con Versace soldi a rotta di collo. Perché? Perché tu con i capitali le cose le puoi comprare. Io, se ho tanti soldi, posso comprare tante macchine sportive, ma se poi non le so guidare mi schianto contro un muro. Le cose bisogna saperle fare. Ecco perché l'idea di Trump di dire riporto tutti negli Stati Uniti è perdente prima di partire, perché se una cosa non la sai fare ci metti 20 anni a riuscire a prendere la capacità di quell'altro che nel frattempo si è rimesso a correre e quindi non lo raggiungi mai. Prego ripassare la storia di la tartaruga d'Achille più veloce, non lo raggiungi mai, sono le misure incommensurabili, quello continua a correre. Quindi la riprende Prada, bocca al lupo, naturalmente le cose dei mercati sono sempre nelle mani dei mercati, per l'appunto, però se uno è del mestiere può sperare di spuntarla. Il fondo che ha tanti soldoni li ha persi.
Prima della stampa parliamo di sanità, l'attacco di Schillaci che dice: regioni incapaci sulle liste d'attesa, medici basta rinvii. Com'è la situazione?
La situazione è questa: qualsiasi cosa voi sentiate dire della sanità, della scuola, delle infrastrutture, il politico medio che si è rifiutato di studiare già dall'età delle scuole elementari risponde: ci vogliono più soldi. Questa non è una ricetta, questa è una deficienza proprio di comprensione. La sanità, per esempio, certo che se uno ha più soldi, diciamo, sta meglio, ma il problema oggi della sanità in Italia è che tanti dei soldi non si riescono a spendere, quindi è inutile dire ce ne vogliono di più, per il semplice motivo che tu non sei riuscito a spendere quelli che c'hai. E perché non sei riuscito a spendere quelli che c'hai? Perché è il sistema, la struttura, come dicono quelli che la fanno figo, che cioè la governance e la struttura non funziona. La regionalizzazione della sanità è una boiata pazzesca, non funziona e non funziona anche se ci sono regioni dove funziona benissimo. Perché non funziona la regionalizzazione anche se ci sono regioni dove funziona benissimo? Perché ci sono regioni dove funziona malissimo. E quindi il tema è: prendete quelli delle regioni dove funziona benissimo e rendeteli capi della sanità di tutta Italia, perché così non funziona. Non solo, la spesa poi comporta anche capacità di programmazione e responsabilità. Morale: i soldi ce li hai in tasca e non li spendi. L'aggravante è che il ministro della sanità Schillaci dice: ma quale regioni non sanno funzionare? Perché noi del Ministero della Sanità diciamo che la responsabilità è delle regioni. Perfetto, grazioso, ministro, c'ha ragione lei, ma chiuda il ministero. Perché se la sua funzione è quella di dire che non funzionano le regioni, quello l'ho detto pure io, gratis, la mattina, qui. Se lo dici facendo il ministro, chiudi il ministero. Questo tipo di problema, che ha a che vedere con l'efficienza, va risolto, va risolto istituzionalmente, altrimenti niente, facciamo i servizi, le piagnistei sulle file, sulla sanità, eccetera, eccetera. Poi qualcuno ogni tanto ricorda anche la realtà, cioè che la nostra sanità mediamente è tra le migliori che ci sono in circolazione, e ci dividiamo tra quelli che dicono sei fuori dal mondo perché è una buona sanità, e quell'altro dice ti sei dimenticato che ci sono le liste d'attesa. Bello come sport, però insomma non molto produttivo.
Chiudiamo la rassegna stampa, Davide, buona giornata, ci sentiamo domani.
A domani, tanto buona radiovisione a tutti.
Ciao. I titoli dello sport: la Gazzetta, Milan da paura, fa 4 gol a Udine, Maignan in ospedale. Poi di spalla Inter, chiamato a scudetto alle 18 a San Siro, Trappola Cagliari sulla strada del più 6 e poi del Bayern. Ci spostiamo sulla prima pagina del Corriere dello Sport, i motori di spalla, provaci ancora a Ferrari, Formula 1 alle 18 la pole in Bahrain, e poi ne parleremo anche tra pochissimo con Max Biaggi, MotoGP alle 19 la gara sprint.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di Sud America. Che se l'avessimo saputo prima, che noi siamo e non c'entriamo niente. Tu bionda come una birra alla spina, io nero come certe notti fredde. Fossi te, stasera non verrei a cena. Nessuno sa che è già finita, ma tutti la mia doppia vita. Ti immagini, sempre un cuore rotto, prono indagini, ne resterebbero, io non ho alibi, tra poco parto a solo un'ora, portami dove siamo stati, per l'ultima volta ragazzi noi. Prima che saltassero i piani, prima che volassero i piatti, ora dici voglio le estati, quelle dove tu non cantavi. Non c'è tempo di capirci, figuriamoci una crisi, però chiama se ti va. Vorrei sapere quando ridi e le battute dei tuoi amici, che fai quel sorriso là. Che se l'avessimo saputo prima, che noi due insieme non c'entriamo niente. Odiavo il mondo già dalla mattina, tu invece che lo perdonavi sempre. Fossi te, stasera non verrai a cena. Nessuno sa che è già finita, ma tutti la mia doppia vita. Ti immagini, se per un cuore rotto aprono indagini, ne resterebbero io. Parto solo un'ora, portami dove siamo stati, per l'ultima volta ragazzi noi. Prima che saltassero i piani, prima che volassero i piatti, ora dici voglio le estati, quelle dove tu non cantavi. Se l'avessi saputo che, se l'avessi saputo che, non avresti voluto me, non avresti voluto me. Forse questa è finita, ma rimane una vita ancora. E se questa è finita, perché la demolita? Tu te lo immagini, se per un cuore rotto aprono indagini. Mi hanno arrestato, non avevo alibi, tra poco parto.
Stiamo parlando con molti paesi e sui dazi siamo in una buona posizione. Sono sempre andato d'accordo con Xi Jinping, penso che verrà fuori qualcosa di positivo con la Cina, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump. Voglio che l'Iran sia un paese felice, ma non può avere armi nucleari, ha detto ancora Trump. Sebastiano Visentin è stato indagato dalla procura di Trieste nell'inchiesta sulla morte della moglie Liliana Resinovic, avvenuta nel 2022. Sono a disposizione degli inquirenti e spero di avere la possibilità di parlare con loro e rispondere a tutte le domande che mi verranno fatte, ha affermato lo stesso Visentin. E torniamo a parlare dell'America. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si dice fiducioso sui dazi, ma è allarme recessione. Wall Street chiude in rialzo mentre le piazze finanziarie europee terminano la seduta in negative. Milano cede lo 0,63% e la Cina annuncia controtariffe sull'import di prodotti americani al 125%. È durato 4 ore il faccia a faccia al Cremlino tra il presidente russo Putin e l'inviato speciale di Donald Trump Steve Witkoff. Al centro del colloquio la guerra in Ucraina. Sul fronte Iran invece, alla vigilia dei colloqui con Teheran, la Casa Bianca fa sapere che lo scopo di Trump è che la Repubblica Islamica non abbia l'arma nucleare. Alberto Stasi ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il 41enne condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco potrà star fuori dal penitenziario durante il giorno. La sera dovrà tornare a Bollate, la mamma dell'ex fidanzato. Spero di non incontrarlo mai. Tennis, le semifinali di Monte Carlo. Lorenzo Musetti oggi affronta l'australiano Alex De Minaur. Ieri l'azzurro ha eliminato ai quarti il greco Stefanos Tsitsipas vincendo 2-7-1. Calcio, anticipo di Serie A, Udinese Milan finita 4-0, mentre invece oggi in campo tra le altre la capolista Inter contro il Cagliari. Chiude il programma lunedì sera Napoli-Empoli.
Turno rifatta, morbidissime labbra, ambra. Ne mi incolla se parla, non vuol farmi da mamma o balia. Sceglie come essere bella, se ne fotte di Kylie e Kendall. Le ha già fatto una guerra, senza arrendersi mai se stessa. Lei non crede all'oroscopo, non vuole attenzioni che costano. E io cado sul morbido, se mi vuole le sue mani mi mordono. Io e lei, nel voto cosmico, X-ray vedo dentro l'involucro. Mi piacciono di lei le cose che non conosco, mi piacciono di lei e ora che... Dovrei darle un nome, poi perché una costellazione che svanisce all'alba. Lei è chissà dove. Vuole le faccia, né da padre né papà, graffia. Niente mode al suo gusto, sa che il lusso è un gioco, un guscio. Ama il sesso ed è sporca, senza il senso di colpa, scotta. Goda da avermi attorno, non ne ha mica bisogno, in fondo. Non è mia, non sono suo, ma quando siamo assieme siamo solo noi. Emorragia, lacrime fluo, cercare di alleviare il male come puoi. Quello che facciamo non è un contenuto, privo di emozioni tutto è contenuto. Non ha rinunciato alla sua fantasia, butta fuori senza strategia. Ora che... Avrei la certezza, poi perché lei è come una festa che finisce all'alba. È lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema.
Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, cari Ariete, dimostrate di possedere sempre una certa dose di ottimismo, comportandovi in modo costruttivo e fiducioso. Solo così potrete rendere facile un'intesa. Cari amici del segno del Toro, potrebbe essere un momento ideale per fare, per risolvere, per sbrigare certe questioni che sono lì da tempo, perché avrete voglia e tempo per gestire tutto. Cari Gemelli, Giove dal vostro segno si connette a una luna leggera, gentile, una vera promessa di persone e di programmi che funzionano, che vi faranno stare bene. Cari Cancro, sarete in vena di credere a qualcosa di invisibile e di nascosto, trovando spunti e incoraggiamenti per fare meglio. Non fatevi troppe domande e agite. Leone, siate gentili con voi stessi e con gli altri per dare ragione a una speranza, per non smettere di credere in certe complicità nelle migliori occasioni per costruire. Vergine, prendetevi cura di qualcuno dimostrando comprensione e collaborazione, perché il vostro gesto sarà particolarmente apprezzato. Basterà poco per cambiare molto. Bilancia, bellissima questa luna nel segno che si connette al grande Giove, regalandovi slanci di passione ed entusiasmo che vi faranno compagnia sotto un bel cielo. Scorpione, avrete voglia di sentirvi liberi, di poter credere e fare solo cose che amate, che vi danno gioia ed entusiasmo, stando lontani da tutto ciò che pesa. Sagittario, a volte per poter stare bene con gli altri serve sognare, inventare e credere in qualcosa di bello, proprio quello che le stelle vi suggeriscono di fare. Capricorno, non potrete non dare importanza a chi si impegna per fare piccole cose, dimostrandovi di avere a cuore certe questioni e voi apprezzerete il suo sforzo. Acquario, Luna e Giove si parlano dal trigono, rendendovi facile l'ottimismo, la giusta e necessaria fiducia per fare ogni cosa, per ottenere ciò che desiderate, e non è poco. Infine, amici del segno dei Pesci, vi piacerà il modo in cui qualcuno farà qualcosa, con cui gli altri si impegneranno, perché vi sentirete capiti e sostenuti, mai esclusi da un progetto.
8:20 del mattino, siete su RTL 102.5. Alle 8 arriva Beppe Severgnini, intanto però le ultime notizie le commentiamo, ritroviamo con piacere il collega di Panorama e della Verità, Stefano Piazza. Stefano, bentornato, intanto buongiorno.
Buongiorno a voi.
Eccoci qua, dobbiamo andare in America per parlare dei primi 100 giorni, occhio e croce, di Donald Trump. Pare che anche l'indice di gradimento stia un po' scendendo dopo, insomma, recenti fatti. Cosa passerà alla storia di questi 100 giorni di Trump? Io ricordo, mi è rimasto più impresso questo, uno Zelensky bullizzato. Tu che cosa ricorderai?
Beh, certo, io mi ricorderò molto probabilmente di questo crollo azionario, questa incertezza sui mercati globali. Sicuramente quello che dicevi tu di Zelensky è vero, ma quello che davvero ha colpito e sta colpendo decine di milioni di risparmiatori in tutto il mondo è questa guerra commerciale che è stata innescata da Donald Trump e che, della quale non si vede la fine, ed è molto complicata. Stamattina leggevo un editoriale del Wall Street Journal e parla di possibile recessione. Wall Street Journal è un giornale importante, molto autorevole, e quindi insomma io vedo più che altro questa cosa di questi 100 giorni, vedo questa improvvisa modifica degli equilibri globali finanziari. È preoccupante.
Esatto, appunto, è proprio in quest'ottica il CEO del fondo BlackRock, uno dei fondi più importanti a livello globale, oltre anche all'amministratore delegato del JP Morgan, dicevano che probabilmente siamo sulla via della recessione per quanto riguarda l'America. Però Trump continua a ostentare una certa sicurezza. Secondo te quanto ci crede lui veramente e quanto invece ostenta, per l'appunto?
Ah, sai, il personaggio è molto complesso, è un uomo complesso, difficile da analizzare, ecco, sarebbe avere delle competenze che io non ho. Dice molte cose, secondo me dice troppo, dovrebbe forse parlare un po' meno, ecco, mi sembra che verbalizza molto. Sono più delle uscite così, un po' spot, un po' slogan. Il problema è che poi a giochi fatti hai visto le borse reagiscono come reagiscono. I più grandi, diciamo, specialisti del paese parlano di recessione, anche i suoi finanziatori cominciano a farsi delle domande. Io credo che tutta questa partita sia stata giocata in maniera azzardata, e speriamo che qualcuno riesca a farlo ragionare. Meno slogan, meno dichiarazioni, e diciamo, bisogna cercare di rassicurare i mercati, perché questa è una cosa globale che colpisce tutti.
Sono d'accordo sul fatto che dovrebbe parlare di meno e parlare meglio, non dire le parolacce, perché questa roba che vanno là tutti i paesi, probabilmente noi compresi, a baciare una parte anatomica del suo corpo, dell'America, ovviamente.
Quale
su
parte?
Cui, è quella su cui generalmente ci si siede, per insomma arrivare ad un compromesso per i dazi, non è piaciuta a tutti. Senti, invece in tutto questo il ruolo della Cina, perché oggi la Verità scrive: l'Unione Europea corre a baciare la pantofola di sì, ma così passa dalla padella alla brace.
È tutto vero, il problema è che siamo in un, diciamo, siamo arrivati al si salvi chi può, cioè di fronte a una situazione come quella americana dove non si capisce niente, ogni giorno ci sono delle fluttuazioni sui mercati, si apre la borsa, cade, poi va su, va giù. Ognuno cerca la sua strada, e in questo momento l'Europa sta cercando di riallacciare un rapporto con la Cina, dalla padella alla brace, direi, perché i cinesi sono lì che aspettano, non aspettano altro che poter restituire il favore.
Certo, e quindi c'è un rapporto in questo momento estremamente muscolare tra due leader, insomma, comunque Trump si trova davanti un autocrate che non sarà naturalmente un facile da gestire. Tra l'altro proprio di ieri le dichiarazioni per cui in Cina si stanno organizzando per depotenziare quella che viene definita la tigre di carta, no? Perché comunque sia, c'è un po' questa narrazione, questa retorica per cui l'America in realtà è facilmente, come dire, colonizzabile da un punto di vista commerciale, secondo naturalmente la Cina.
Beh, i cinesi hanno una storia millenaria, sono abituati a gestire il tempo in maniera diversa da noi, hanno una grande capacità di resilienza, hanno un'enorme capacità di reazione dal punto di vista finanziario. Anche loro non se la passano benissimo, perché sai, la crescita della Cina resta un mistero, no? Ci sono dei dati che è difficile confutare, quando ti dicono che è cresciuta dell'8%, 6%, boh, cioè è difficile dire sì, è vero o no, non è vero. Diciamo che questa situazione ha creato un caos e sta generando incertezze da tutte le parti. Buttarsi, diciamo, tra le braccia della Cina mi pare un'operazione, vuol dire, francamente suicida.
Peraltro poi c'è il tema che la Cina non si deve confrontare con elezioni politiche, no? Quindi è più semplice in questo senso, probabilmente.
Guarda, ieri c'è stata l'ennesima purga all'interno dell'esercito, lì quando uno dissente lo prendono, lo mandano da qualche parte, lo chiudono in un bosco, in una casa, e non si sa più niente. Quindi ecco, i cinesi hanno veramente un altro, vivono in un'altra dimensione, quindi bisogna sempre stare attenti quando si dice li metteremo in ginocchio, ce la pagheranno, bisogna stare molto attenti. Cioè.
Stessa cosa per cui Trump aveva invidiato Xi Jinping mesi fa, aveva detto lo invidio perché gestisce 1 miliardo di persone col pugno di ferro. Vabbè, insomma, anche di questo torneremo a parlare. Stefano Piazza, prezioso sempre il tuo aiuto per leggere le ultime notizie, in particolare dall'estero. Ci risentiamo presto, intanto buona settimana e buon lavoro.
Grazie a voi, a presto.
Ma davvero si possono fare queste cose in Cina? Cioè, tipo, fai sparire i colleghi e nessuno ti dice niente?
Perché vuoi prendere spunto?
Perché no?
Ti interessa? Ce l'abbiamo paura. Un volo per Pechino che parte in giornata?
Forse... Che non sia Pechino Express, che è faticosissimo, ragazzi. Questo no.
Sono le 7:47 in questo momento. Andiamo in pubblicità. State qui con noi. Questa è RTL 102.5. In questo istante su RTL 102.5. Sabato 12 di aprile, weekend anche di motori per la Formula 1 e per la MotoGP, che questo weekend corre il Gran Premio del Qatar. Domani alle 7 di sera, ora italiana, la gara. Oggi però qualifiche, gara sprint. C'è il nostro inviato speciale Max Biagi con noi. Max, buongiorno.
Ciao, buongiorno a voi, ciao.
Eccoci qui. Allora, nelle pre-qualifiche vedo dei bei nomi italiani, Bagnaia, Morbidelli. Com'è andata?
Sì, è andata bene, non è davanti Marquez questa volta, ma c'è davanti, abbiamo detto, Morbidelli, Bagnaia secondo e Marquez terzo, quarto di Gian Antonio. Dunque tre italiani nelle prime quattro posizioni. È un gran premio un po' particolare perché sembra Marche non dominare come ha fatto fino adesso le prove e le gare, e c'è uno spiraglio perché l'anno scorso ha vinto di Gian Antonio su Ducati, qui Bagnaia va particolarmente forte. C'è un gran premio, secondo me è tutto da guardare, anche le qualifiche saranno fondamentali.
Max, la Ducati sempre più dominante, che cosa ne pensi?
L'anno scorso praticamente hanno vinto in lungo largo e quest'anno stanno riprendendo da dove hanno lasciato. L'antagonista principale era l'Aprilia, ma purtroppo orfana di Martin le prime gare, siamo un po' in pelino indietro con lo sviluppo. Martin è rientrato, avete visto ieri, dopo quattro mesi che non guidava una moto. Sì, è ventesimo, però ha fatto già abbastanza, perché non guidare una moto, non essere pronto con questi tipi di moto vuol dire tanto.
Ecco, anche sulla base della tua esperienza, Max, ora che è rientrato, ripeto, siamo ancora agli inizi, quanto tempo ci vorrà prima di rivederlo, diciamo, sul podio? Allora,
ripeto, queste moto fisicamente ti demoliscono, se non sei preparato su questi tipi di moto ci metti un po'. Io credo diamo di tempo almeno 2-3 Gran Premi, ecco.
Com'è il tempo lì in Qatar? Allora, si correrà oggi pomeriggio, voi lì siete avanti un'ora, quindi il Perfetto. Fattore temperatura potrebbe essere in qualche modo importante?
Ma poco, perché noi qui corriamo di sera praticamente, mm-hmm. con le luci, dunque è un gran premio molto bello, particolare. C'è da dire che ci sono 36-37 gradi, però anche un po' piacevole, veniamo tutti un po' dal fresco e una gara al caldo va bene, i piloti sono preparati e comunque tutti sono contenti di essere qui in Qatar perché la struttura è veramente eccezionale.
Ecco, quali sono le caratteristiche del tracciato?
Beh, il tracciato è un misto veloce, non ci sono sali e scendi come per esempio al circuito del Mugello, e la pista è molto ben tenuta e come ho detto il circuito è stato rifatto un paio di anni fa e i piloti ci sono stati veramente poche cadute, questo dimostra che l'asfalto uno è buono, il circuito è sicuro e i piloti ci vanno un po' forte tutti, dunque è una gara da vedere, non ve la perdete. E i ragazzi dell'Aprilia stanno soffrendo, però credo che qui anche KTM possa far bene perché Vignale e Seacosta sono gli unici vicino alle Ducati.
Dai, incrociamo le dita per l'Aprilia. Max Biagi, inviato speciale di RTL 102.5 in Qatar, ci risentiamo domani mattina, buon lavoro, buone qualifiche e buona sprint questa sera, ciao.
Grazie, ciao Barbara, ciao a tutti, ciao ciao. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Who said I, you do not know, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach you, but my words like silent raindrops fell.
Simon & Garfunkel dal 1964 con The Sound of Silence.
Ho apprezzato questo abbassamento di voce perché c'è il buon
sensualità.
Grazie, grazie.
A me fa paura. Cioè,
come diceva Zalone, troppi buoni.
Cioè, perché sei un sex symbol.
Mamma mia. Cioè, queste parole associate a Santarelle mi inquietano come Jeffrey Dahmer, non so voi, però.
Signori, usciamo dal cul de sac, vi prego, perché c'è Max Vigiani per le ultime notizie.